ragazzo sta giocando benino, quindi quindi aiuta, però la chiave di tutto è stata l'energia, la voglia di stare lì in campo, soffrire ancora una volta per lui, soprattutto che ha giocato so quante partite quest'anno, quindi bisogna ringraziare l'impegno e la grandissima dedizione di Jan, e io avrei dato qualsiasi cosa per giocare singolo, doppio, misto, quello che volete, quindi bene così.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Giusto così, è la squadra più forte d'Italia, dai.
Diamo per scontato che Yannick abbia delle energie infinite. Ci siamo riuniti dopo il singolare di Yannick e però eravamo tutti d'accordo su andare dritto con questa formazione. All'inizio era lui che aveva qualche dubbio, però ragazzi il campo è veloce, ci sono delle volte da fare perché la palla torna presto, ma eravamo tutti d'accordo sul fatto che poi comunque essere il numero uno del mondo per come poi lo è lui già aiuta.
Il senior della nostra squadra non mi piace fare paragone, senior è senior, un fenomeno del tennis, noi abbiamo tantissimi ragazzi che stanno facendo bene, ma non fa parte di me paragonare, penso che non fa bene a né uno né all'altro. È una bellissima partita da giocare, i privilegiati che possono essere daranno il loro massimo, mi dispiace tanto per i nostri ragazzi che non possono essere presenti in questo momento per infortuni, ma comunque stanno cercando di recuperarsi il più presto possibile, il meglio possibile per tornare. Giocheremo la nostra partita come abbiamo sempre giocato, difendendo insieme, attaccando insieme, cercando di portare la partita dalla nostra parte e non portarla dove conviene al Milan.
Io ringrazio i tifosi della fiducia accordatami, perché è incredibile le manifestazioni di affetto e di stima che ho avuto. La squadra ha bisogno di tutti, ha fatto male, ha fatto peggio e adesso deve tornare a fare quello che è capace di fare. No, non serve un mago, serve una persona normale, serve una persona normale che gli dia fiducia e piano piano si risolvono i problemi del malato se la squadra è malata.
Eccoci qui, siamo sulla soglia di un fine settimana di Super Sport, dove il calcio fa quasi da contorno, eppure è un calcio importante, lo avete sentito, le voci di oggi, tra qualche minuto arriva anche quella di Paolo Fonseca, è importante perché riparte il campionato, c'è Milan-Juventus, c'è Napoli-Roma con la prima di Ranieri, ci sono insomma tanti temi, c'è il tennis, siamo appesi a Jannik Sinner. E già il quarto di finale ieri con l'Argentina è stata roba da cuori forti, poi c'è il sogno della Ferrari nella Formula 1. Insomma c'è tantissima cosa che ci aspetta in questo fine settimana. 800 24 00 24 è il numero verde se volete intervenire, 349 238 6666 è il numero che dovete fare per i vostri sms e whatsapp anche vocali. Per Luigi Pardo, ciao. Avessi un solo biglietto a disposizione per questo fine settimana, volerei a Malaga. Sarà che ci piace vincere, ma devo dire che mi trasmette delle emozioni che in questo momento non mi trasmette nient'altro il tennis.
Hai, penso, insomma, le tue ragioni nel fare questo tipo di ragionamento. Insomma, è chiaro che vedere se la grandezza di Sinner si trasferisce come era già successo e come anche ieri si è visto alla squadra, insomma, sai, io sono di quella generazione che tutti noi siamo di una generazione che non aveva visto la prima Coppa Davis vinta e mi ricordo quando ero bambino che spesso si lottava per evitare la Serie B, mi ricordo una finale contro la Cecoslovacchia persa, avevo avuto 6 anni credo, con annesse polemiche, insomma, no, siamo in un'epoca l'epoca d'oro, quindi
io quando avevo sei anni non mi ricordo nulla, mi ricordo malapena gli amichetti della prima elementare, però è vero,
perché non eri un bambino sportivo. Io no. Mi ricordo i mondiali d'Argentina a 4 anni.
Quello qualche ricordo ce l'ho, ma ne avevo 7,
diciamo. Di che anno sei?
Del 71. La finale dei mondiali del 78 in Argentina la ricordo in una casa di San Benedetto del Tronto, credo in bianco e nero ancora, perché la TV lì era in bianco e nero. Vabbè, fammi salutare Ivan Zazzaroni. Ciao Ivan.
Stavo commuovendo con tutti i vostri ricordi.
Che roba incredibile.
Ho visto anche la finale del 66.
Sì. 66.
Sì, giuro, l'ho vista, sì, l'ho vista in televisione, evidentemente. Quella rubata alla Germania.
Beh, potremmo farci su un tormentone arbitrale. Ascolta, Ivan, se tu invece avessi una sola possibilità nel tuo weekend calcistico, lo spenderesti per cosa? Per quale partita?
No, io andrei in Polinesia se avessi un biglietto.
Sì, per carità, lo dico sinceramente. Purtroppo siamo legati qui a tirare la lima, no?
Calcistico Roma-Napoli. Roma, pardon. Guarderei Napoli-Roma, sì. Quindi, perché è quella che mi interessa maggiormente.
È anche una delle grandi domande di questo fine settimana calcistico, cioè quanto durerà lo scudo di cui...
È la seconda grande domanda. La prima è naturalmente la Juve riuscirà a fare punti a San Siro contro la seconda squadra più forte d'Italia, che è il Milan.
Io ne ho anche un'altra legata a mia Juve.
Cos'è questa cosa, Zazza? Che dici? In che senso la seconda squadra più forte d'Italia?
No, per me il Milan è la squadra, dopo l'Inter, a livello qualitativo è la squadra più forte. Quella che ha più fuori classe, più giocatori importanti, ne ha almeno 7 che altri non hanno. Perché ci mette a Maignan, a Teo, a Leao, Reinders, Morata, Pulisic, cioè per me è la squadra in assoluto più forte in termini proprio di qualità, poi che non riesca a ottenere.
Quindi vado
risultati.
Per deduzione, perdonami Ivan, tra le grandi, guardando la classifica, è quella peggio allenata.
Risposta esatta.
Hai capito, Pier?
Non voglio discutere Fonseca come allenatore. Dico semplicemente che secondo me ne ha toppate tante, cioè questa squadra qua, se giocasse in contropiede, sarebbe prima in classifica, perché ha giocatori molto veloci, molto rapidi, che giocano negli spazi, ha uno come Morata che non è un uomo d'area, ma un uomo che costruisce, che riesce a lavorare con i compagni, si abbassa, bravissimo, e quindi questa è una squadra che, se giocasse veramente un pochino più coperta e per proteggere anche i centrali e di contropiede, di partenza, dico nelle grandi partite, perché contro le piccole può vincere quando vuole, evidentemente basta che non faccia come a Parma, cioè che difesa altissima
e col Toro
e a Cagliari, bravissimo, dove ha fatto robe, ecco, vedi, io credo che sia una squadra secondo me molto molto forte.
Sì, pare che giochi con due soli centrocampisti, però anche domani, poi aspettiamo qualche minuto e avremo le risposte di Fonseca. Vai, Pier.
Il Milan ha tanto talento, sono d'accordo. Secondo me il livello tecnico delle rose di Milan e Juve è molto simile, cioè la Juve ha fatto una campagna acquisti molto importante, alcune cose secondo me funzioneranno e ancora non funzionano del tutto, altre cose insomma ho dei dubbi. Douglas Luiz, tanto per citare un nome, non sul valore complessivo,
no,
ma
ho visto che
spesa.
È finito già sul mercato, poi facciamo finta tutti di niente, insomma è finito sul mercato.
Un po' il Clyburn sì. Per parlare di Virtus della Juve di questo momento, e però secondo me il livello di Milan e Juve
è costato
simile,
poco, quindi insomma
proprio non c'è partita. È molto più forte il Milan.
C'è partita fra Milan e Juve?
Ma stai scherzando? È molto più forte il Milan. Molto più forte il Milan, molto più completo il Milan. Allora ti dico, la Juve,
ma sarà contento, sarà contento chi l'ha costruita la Juventus, tra l'altro non spendendo proprio 2 lire.
Ha dovuto prendersi dei rischi, ha rischiato dietro, ha rischiato davanti, non avendo un'alternativa, perché Milik si è infortunato a Vlahovic. E non penso che Weah possa essere un centravanti praticabile, poi magari domani fa 7 gol e hai capito, io ho sbagliato, però come completezza, come qualità individuale il Milan è più forte, ma mi ci metto proprio anche dei soldi.
Sì, no, noi no, perché
ma
non li abbiamo.
Secondo me bisogna anche capire se stiamo considerando o no gli infortuni, perché per me un difensore come Bremer fra Juve e Milan di quel livello un altro.
Io considero tutto, Maignan Di Gregorio non c'è partita. Teo è più forte, nessuno giocherebbe, cioè Teo gioca lì e nella Juventus non c'è uno più forte di Teo.
E due.
Uno più forte, Leao è meglio di Yıldız. Ma se vuoi te ne posso mettere
centrocampo
tanti,
Ildiz però Ildiz se la gioca in quel gruppo lì. No, ma io sono d'accordo sul fatto che il Milan abbia talento, cioè, quindi colgo diciamo l'aspetto secondo me positivo del ragionamento lì. Cioè,
io sono d'accordo che abbia anche pochissimi punti, così mettiamo il secondo tassello del triangolo.
Poi che Motta sia più bravo di Fonseca, certo, per me è più bravo di Fonseca, però anche per il nostro campionato ha più idee sicuramente. Però ti ripeto, farai una gara con Pardo e ci potremmo mettere dei soldi entrambi perché siamo ricchissimi, e quindi da questo punto di vista guarda veramente, se li guardo uno per uno, al di là sì Bremer, Tomori, d'accordo, no? Però se metto Cabal, Teo Hernandez mi viene da piangere, cioè non posso neanche pensare, ecco. Forse a destra, ecco, sì. Savona,
chiunque è meglio contro di Emerson Royal, sì.
Sì, beh, chiunque,
i centrali senza infortuni sono più forti quelli della Juve, secondo me.
Ma sì, ma di poco, Bremer, poca roba.
Sì, però posso...
perché Tomori quest'anno sta facendo maluccio, hai capito? Però lo scorso anno sembrava un fenomeno, anche l'anno dello scudetto. Però ti ripeto, sono opinioni, ma io sono convinto di questo.
Sì, vi posso girare una mia opinione che può essere smentita anche dai fatti. Io ho l'impressione invece che domani, sabato 23 novembre, sarà per Thiago Motta una sorta di giorno della liberazione, cioè finalmente potrà fare la Juve senza Vlahovic, senza che gli rompano le palle perché lo toglie al 60esimo o altre cose. Io ho come l'impressione che l'infortunio, per carità, meglio avere Vlahovic che non averlo in assoluto, ma non sia un grosso problema per Thiago Motta.
A chi deve rispondere?
Ma chi vuole?
Per me è un vado io.
Vado cerca io, di essere breve come sempre.
Cercherò di essere più perché come sono sempre brevissimo, stavolta prenderò un po' di tempo in più invece, no? E secondo me allora la suggestione è giusta, nel senso che noi le abbiamo visto fare delle sostituzioni abbastanza ardite e devo dire che la squadra ha reagito sempre bene a queste, o comunque quasi sempre bene. L'esempio più eclatante ovviamente è San Siro, la partita contro l'Inter, in un momento in cui deve rimontare, toglie la punta centrale, ci guardiamo tutti dicendo ammazza che sta facendo, e la squadra di fatto, svuotando il centro del fronte offensivo, però raddoppia le occasioni e alla fine porta a casa un buon risultato. Quindi secondo me questa è una suggestione giusta. Detto questo, in assoluto un conto è cambiare a un certo punto della partita, un conto secondo me è non avere Vlahovic a disposizione per i 90 minuti, c'è un tema di rotazioni, c'è un tema di mancanza di alternative, quindi secondo me è un problema. Sì. Poi sono d'accordo con te sul fatto che in alcuni momenti questo tipo di... che non sia schiavo di quell'idea di avere quella punta centrale.
Ma io ho proprio l'impressione che si senta un po' legato da quell'idea lì. Domani c'è Ciao dall'altra parte, che abbiamo capito che gioca, e lui gli mette contro con sei Saue, girano tutti.
Non sono d'accordo per niente, nemmeno su Inter-Juve. Inter-Juve l'ha toppata l'Inter, perché su 4-2 era convinta di fare 5, 6 e 7, tant'è che lì ha fatto delle grandi parate il portiere, ma ha fatto due cagate clamorose Dumfries difendendo a gambe aperte. Però la partita era vinta dall'Inter, non è stato il cambio di togliere Vlahovic. Tra Vlahovic e Weah c'è la differenza che c'è fra Real Madrid e San Lazzaro come centravanti.
Sì, ma non devi convincere noi, devi convincere Thiago Motta, che...
Thiago Motta toglie Vlahovic perché ha solo lui al 60esimo. Poi può fare, pare che lui fa le mottate, no? Sì. Qualche invenzione. Una volta che ha messo Azic, quindi figurati, Azic, non è quello il problema. Sì. A Bologna l'ho visto fare cose, però ti ripeto, non puoi paragonare Vlahovic come a UEA o a qualsiasi altro inventato in questo momento della Juventus, perché è uno che fa gol e farà sempre gol. È evidente che nella costruzione del gioco, se avesse avuto, ecco, forse lo Zirkzee dello scorso anno lui l'avrebbe preferito, questo è evidente.
Ma senza dubbi. Vi faccio sentire 20 secondi di Fonseca, che sta parlando adesso in conferenza stampa.
Comusina, dopo lui ha tante cose buone che io volevo vedere nella nostra squadra, ma
credo parli di Sinner,
un sport individuale è diverso, ma la capacità di concentrazione è impressionante. Dopo, perché è un giocatore molto concentrato, mai sbaglia.
Potremmo fare un lodo, se siete d'accordo, di bandire le domande su Sinner dalle conferenze stampa degli allenatori di calcio. Lo facciamo.
Ma veramente.
Ecco, sottoscritti tutti e tre. Ivan, prima di salutarti, io ti devo fare però la domanda su Ranieri, cioè quanto durerà lo scudo di cui i Friedkin si sono dotati prendendolo? Napoli, Tottenham, Atalanta, quanto dura?
Non è che magari le prossime tre partite non porteranno grandi risultati, anche se secondo me a Londra può far bene, col Napoli fa fatica e anche con l'Atalanta potrebbe fare molta fatica, però te la giusta, cioè se c'è uno che te la può aggiustare in questo momento, cioè restituendo un po' di fiducia alla squadra che è svuotissima, lui, io non vedo altri capaci di intervenire e di cambiare determinate situazioni. Poi nessuno gli chiede di entrare in Champions perché non può, evidentemente. Io credo che a gennaio qualcosa faranno, però mi sembra una scelta corretta e sento un Ranieri particolarmente battagliero, cioè non si risparmia nulla, anzi devo dire che quando ha detto ha fatto male e poi peggio mi è sembrata veramente un attacco diretto.
Sì, ha scelto di non avere grossi filtri tra quello che pensa, quello che dice, tra quello che pensa la piazza e quello che dice Ranieri. Ciao Ivan, grazie.
Ciao a tutti.
Ciao, abbiamo un piccolo punto, poi torniamo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Abbiamo parlato, siamo d'accordo e la cosa importante è che siamo d'accordo, che qua corriamo tutti, attacchiamo tutti insieme e difendiamo tutti insieme. E ho grande fiducia in tutti i miei giocatori, compreso Dusan.
No, questo Thiago Motta che dice che sono tutti d'accordo che bisogna correre, che Vlahovic era un po' meno d'accordo l'altro giorno in nazionale. Vi faccio sentire ancora un passaggio di Fonseca, sperando non stia parlando di Sinner.
Possiamo stare qui. Francesco Rocchi, Rai.
Allora, vediamo se becchiamo la domanda. Intanto saluto molto Alessandro Allara. Ciao Alessandro.
Ciao caro, ciao.
Qui va tutta la mia invidia perché lui è a Malaga e mi ha detto che di Milan Juve non gliene frega niente, confermi, sì.
Ma diciamo che forse ce la facciamo con gli orari, quindi mi divido.
Sì, cioè tu ci stai dicendo che alle 18 di domani Sinner avrà fatto tutto, singolo, doppio.
Ma io spero di sì, spero di sì.
Aspetta che vi faccio sentire Fonseca.
Avere Rafa e Morata in buon momento sono giocatori decisivi che possono fare la differenza in questo tipo di partita. Penso che abbiamo bisogno del meglio Rafa e del meglio Morata per questa partita. Io quello che ho guardato questi giorni in allenamento sono i due come gli altri. Molto bene, molto motivati e mi aspetto che domani possano fare vedere questo nella partita.
Allora, questo Fonseca su Leao. Allora, io penso che domani Thiago Motta possa arrivare molto leggero a San Siro, mentre Fonseca per il Milan è un po' complicata, Pier, la partita. Se io guardo Juventus, Empoli, Atalanta, guardo la classifica, io non ho capito quanti punti servono per evitare che fra 15 giorni si siano accese tutte le spie d'allarme sul cruscotto del Milan.
Beh, il Milan però ha un'occasione. Io te la ribalto, il Milan ha un'occasione perché la Juve arriva veramente acciaccata e Vlahovic al di là di tutto, insomma, secondo me non era una dichiarazione così scandalosa quella che ha fatto in nazionale, sai come la penso, sono naif, non mi pare che abbia detto niente di tragico, non mi pare che ci sia un dissidio indissolubile.
Ha solo detto che non gli piace come lo fa a giocare Thiago.
Ma sì, gli hanno fatto
sopravvivere.
Ma non ha detto che non gli piace, no. Ma non è vero. Ma sono over interpretazioni che diamo.
Alessandro, anche tu hai interpretato così?
Ma innanzitutto non mi permetto di contraddire Pierre.
Adesso non ci sta ascoltando, quindi puoi dire quello che pensi.
In realtà credo che volesse dire la stessa cosa, cioè non si stava lamentando per il modo in cui è impiegato, probabilmente si stava enfatizzando il tipo di gioco che fa la sua nazionale, cioè non è necessariamente un andare contro la Juve. Probabilmente lui stava dicendo che si trovava molto bene in quel contesto, ma alla Juventus evidentemente una spalla di quel tipo non c'è, cioè quindi è inutile girarci intorno.
Ma tu sei curioso domani di vedere la Juve senza Vlahovic? Finalmente non a mezzo.
Io penso che Weah e Yıldız possano insomma cavarsela. Certo, come diceva anche prima Pier, il Milan ha un'occasione e io sono preoccupato dal Milan, perché il Milan quest'anno sembra essere molto più distratta con le piccole che con le grandi, quindi se qualifichiamo la Juve come grande, domani potrebbe essere una partita delicata e impegnativa. D'altro canto non sono così disperato per le assenze, perché comunque la Juve ha saputo reinventarsi, e poi c'è questo Conceição che mi piace molto e mi fa ricordare una famosa partita di Rui Barros a San Siro dove fece disastri, speriamo che si ripeta, ecco.
Tu c'eri, Pier? Sì, ricordi.
Domani? No, questa non me la ricordo. Ma
qual è? Scusa, ricordo, aspetta, ma... aspetta, qual è? Quella del 6-0?
No. Fu mi pare un 4-1 Baggio. Segnò Baggio, segnò Rui Barros, se poi non mi ricordo.
Non me la ricordo. No, però io dico, secondo me, allora, domani Milan ha un'occasione, secondo me, perché comunque oggettivamente il momento di condizione infortuni è favorevole al Milan, secondo me. Condizione e infortuni, secondo me, è favorevole al Milan. E è vero che è stuzzicante questa formula, perché, come dicevo prima, insomma, poi Zaza sottolineava gli errori dell'Inter. Certo, l'Inter ha fatto gli errori nella gestione del finale contro la Juve, però lì la mottata gli è riuscita benissimo, e va riconosciuto che gli è riuscita benissimo la mottata, ritogliere la prima punta dovendo rincorrere a San Siro, e ha fatto il 4-4 ed è stato anche pericoloso dopo il 4-4, quindi io credo che sia molto molto interessante. Sono molto, infatti, a proposito del campo centrale del weekend, per me a costo di suonare banale è
no,
Milan
ma,
Juve.
Ah, no, ma anche Juve. Per me, anche per me, ma sai perché? Perché io sono affascinato dal termine che hai usato, occasione. Io lo traduco a un risultato su tre.
Sì, ha un risultato su tre, sì,
che non è un dettaglio.
Non è che se pareggia, non è che se pareggia giocando bene lo esonera.
No, insomma, secondo me... ma non lo manda via nessuno. Io non sto dicendo questo, dico però che cioè, tu fai, dire, fai la Juve, l'Empoli e poi la trasferta a Bergamo. Fra 15 giorni, quanti punti ti servono per dire? Non parlo neanche della questione attaccarsi a Napoli o a chi sarà in testa alla classifica fra tre giornate, ma per dire attenzione, comincia anche a essere un problema il treno delle prime quattro. Quanti punti ti servono? Secondo me 7, e siccome a Bergamo è veramente complicato vincere, si passa tutto e non voglio neanche prendere in considerazione un risultato diverso per Milan-Empoli, si passa tutto da domani. Però domani Thiago Motta va tranquillo, forse un po' meno.
Il campionato è impegnativo, ma anche Thiago Motta, voglio dire, pochi giorni fa, adesso si è risollevato con le due vittorie su Udinese e Torino, ma due settimane fa qualche mugugnetto c'era, no? prima ovviamente della frenata del Napoli contro l'Atalanta, di una classifica che si è accorciata. È tutto molto divertente, è tutto molto bello, direbbe il maestro Pizzul. Sono tutte lì. È chiaro che insomma, cioè, la pressione ce l'hanno addosso tutti, ragazzi miei. La pressione
ti ti porto tutti. A dire che se domani il Milan non vince, devi togliere una delle sorelle.
Ma perché devo fare questi giochini? Io non credo che Milan sia la favorita per lo scudetto. Questo in generale.
Quindi l'hai tolta che stia facendo... dall'inizio, diciamo.
No, non l'ho tolta perché sta lì, è nel gruppo, però sì. Non è la favorita. Cioè non è la favorita per me, resta l'Inter in assoluto, con Napoli e Juve che sono le due più accreditate, e con l'Atalanta che è un grande mistero, mi sta sorprendendo nell'ultimo periodo, perché mi sono sempre abituato a vedere fare delle partite incredibili ma poi avere delle fasi di calo, sì. Anche di 2-3 settimane durante
invece
la stagione,
sta cominciando
che
a vincere anche le partite sporche, no? Quelle lì.
Esatto.
Tra l'altro sai che domani sera alle 23 complice il calendario potrebbe essere prima in classifica da sola, complice il calendario, certo, a un terzo di stagione, credo non sia mai successo nell'era Gasperini. Mi dice Alessandro, poi ti saluto e ti lascio al tennis, Beato Telli a Malaga, tu firmi per un pareggiotto domani, sì?
No, non firmo per un pareggio, però credo che è una partita aperta a tutti e tre i risultati. Però non mi sorprende, anzi sono abbastanza fiducioso in una bella partita della Juve.
Vedi che anche lui non si fa grossi problemi che manca Vlahovic. Guardate che ho ragione io, domani è una giornata particolare.
Che in alcuni momenti, io non voglio evadere il tema, che in alcuni momenti di questa stagione Vlahovic si è sembrato un totem, un po' meno totem irrinunciabile, e questa cosa qui possa fare ancora più notizia, perché in questo momento Milik, che era il giocatore, la sua alternativa,
secondo me
non
domani
c'era.
Sarebbe stato uno di quei giorni, mettiamola così,
questo
sarebbe stato uno di quei
però
giorni.
Da qui a dire che ci sia un problema di rapporto fra Vlahovic e Thiago, che sia un peso, per me è una follia.
Vlahovic aveva problemi solo con quello prima che non nominiamo, con Thiago Motta non ha problemi nessuno. Dai, vi devo salutare perché c'è la borsa. Ciao Alessandro.
Ciao a tutti.
Ciao, Pier, invece a te ti saluto, ma nel senso che ti recupero fra due minuti dopo la borsa. Arriviamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
Il calcio è un'azienda e che in Italia sono in molti ad essersi stufati di mettere i soldi e perdere dei soldi, compresi i Friedkin.
Allora, tra le domande del fine settimana calcistico col campionato che torna, ce n'è una cui si fa fatica a dare risposta. I tifosi del Genoa una risposta l'hanno data ed è una risposta di contestazione a chi ha deciso l'esonero di Gilardino. È incomprensibile più che per i risultati in assoluto, ma anche qui insomma apriamo una parentesi, quantomeno per la tempistica, dentro una sosta di 15 giorni è arrivato dopo una decina. E il Genoa gioca contro il Cagliari, convierà in panchina e con tutte le difficoltà del caso, perché diventa già una sfida importantissima sulla strada della salvezza, e viene affrontata in un ambiente, in un clima di grande incertezza. Pier, io non so che idea ti sei fatto tu di quello che sta succedendo a Genova. Adesso stiamo contattando Michele Brambilla, direttore del Secolo XIX, perché poi il ragionamento va allargato anche alla Samp.
Sì, no, io non so dirti, non so cosa ci sia dietro, e condivido quello che diceva ad esempio Gigi Buffon l'altro giorno, cioè non la capisco, è una mossa che non capisco, perché secondo me Gila comunque era ancora in controllo di una situazione difficile, ma la situazione è difficile non per colpa di Gila, nel senso che la squadra ha perso delle pedine chiave e lui sta facendo secondo me il possibile, cioè non c'era quella sensazione di scollamento fra allenatore e squadra, tanto per essere chiari, senza accanirsi, che per esempio c'era la Roma su Juric. Qui non c'era questo tipo di discorso, quindi io non l'avrei mai esonerato. Poi detto questo, vedremo, come sempre saranno i risultati a dire la loro. Però sai, questa torniamo, prima c'era l'ascoltatore che parlava del calcio, cioè questo e parlava di business. Questo è un business assolutamente atipico, perché non c'è nessun altro settore della vita dove ci sono i tifosi. Cioè, se tu sei l'amministratore delegato di Mercedes o di Lexus o di qualsiasi brand di palmolive, cioè non è che c'hai una contestazione riguardano i lavoratori, non hai continuamente il tema della popolarità delle tue,
e attenzione, calcio è tutto diverso.
È un tema importante, perché i tifosi sono un valore aggiunto gigantesco, cioè hanno un ruolo, io lo dico al di fuori di qualsiasi retorica, hanno un ruolo, cioè hanno un peso economico, perché se non comprano i biglietti chiaramente non c'hai i soldi per poter sostenere la società, ma hanno anche un peso di indirizzo degli umori, e quindi questa decisione è impopolare, tornando al punto di partenza, è assolutamente impopolare e abbastanza incomprensibile. Poi magari Vieira farà un lavoro pazzesco e fra sei mesi parleremo di un predestinato, e glielo auguriamo.
O magari staremo parlando di una scelta sbagliata. Michele Brambilla, direttore del Secolo XIX, ciao. ciao, buon pomeriggio.
Ciao e buon pomeriggio a voi.
Un mercoledì è dedicato le prime quattro pagine del giornale all'esonero di Gilardino e alla situazione del calcio a Genova, che è il rituale, no? Per un giornale che si occupa a 360 gradi poi della realtà di un territorio, come fa con Genova e la Liguria al secolo XIX. Però insomma mi è molto piaciuto l'editoriale in cui tu hai scritto: Genoa e Samp è una crisi di una città intera, cioè qualcosa che va oltre il calcio.
Ma è evidente, perché il Genoa e la Samp hanno due storie diverse, ma entrambi, come si dice adesso, quelli che parlano bene hanno un brand, una reputation straordinaria. Il Genoa ha portato il calcio in Italia e nel mondo, ci sono squadre sudamericane che sono state fondate da genovesi, i tifosi del Boca Juniors si chiamano Zenesi, e la Sampdoria ha avuto fino a tempi recenti campioni straordinari, Vialli, Mancini, ha vinto lo scudetto, ha fatto la fine di Coppa Campione, ha vinto delle coppe. Allora la domanda è: premesso che tante società italiane sono finite in mani straniere, che gli imprenditori italiani non possono più, eccetera eccetera, siamo tutti d'accordo, ma perché due squadre dal prestigio in una zona meravigliosa come la Liguria non riescono a trovare, come Genoa e Sampdoria ovviamente, non riescono a trovare degli investitori affidabili? Perché di questi fondi non si sa nulla, sono tutte cose strane, scatole cinesi, cause in corso, debiti, insomma è una fragilità evidente, no? B777 era arrivato promettendo Coppa Champions, zona Champions, e poi ha venduto tutti i migliori giocatori.
La risposta è perché evidentemente il tessuto economico di Genova e della Liguria non ha interesse, non vuole rischiare, non vuole spendere, non vuole investire, poi ognuno la declina come vuole, insomma.
Ma sono due cose, secondo me. Uno, per questo io ho fatto le prime quattro pagine spiegando a tutti i miei colleghi, che all'inizio devo dire mi ricordavano un po' come un pazzo, che non stiamo parlando dell'esonero di un allenatore e basta, non stiamo parlando di 3-5-2, di 4-4-2, stiamo parlando del fatto che Genova è una città con famiglie non ricche, di più, ricchissime, ma nessuna si impegna nel calcio, e va bene. Ma come mai non attira investitori stranieri che potrebbero fare del calcio un volano per farsi conoscere, eccetera? Forse che uno dei motivi era difficile raggiungibilità di Genova, le autostrade, le ferrovie, l'aeroporto, non ci sono i collegamenti. Se voi pensate, chi ha comprato il Como Calcio, un indonesiano, l'ha comprato per lanciare a livello mondiale il marchio Como Lake, ha aperto punti sul lago di Como, dappertutto, farà uno stadio che è in una posizione impossibile, senza parcheggio né niente, però sarà l'unico stadio al mondo, che è nella stessa sede in cui è adesso, è l'unico stadio al mondo dal quale si vede il lago mentre si giocano le partite. Ha investito sul brand, ha mandato via un allenatore che era in zona promozione per prendere Fabregas l'anno scorso, perché voleva giocare un calcio più bello, e infatti Como gioca un calcio bello. Qui a Genova poteva vincere 4-0, è stato un po' lezioso in attacco, alla fine con la grinta di Gilardino al Genoa pareggiato. Però è stata fatta un investimento sul territorio, sul lago di Como, che è famoso in tutto il mondo. La Liguria non è inferiore al lago di Como, anzi mi permette
però
di
i
dire
soldi
che
non arrivano.
E i soldi non arrivano, per cui il fatto che queste due squadre siano così conciate è particolarmente pesante in una città in cui, vi assicuro, io ci vivo ormai da un po', non è come a Milano o a Torino, e non è, ma neanche come a Roma. Qui è una guerra di religione tra genoani e sampdoriani. Quando la Sampdoria è retrocessa due anni fa, 50.000 genoani sono andati in piazza del Ferrari a festeggiare con le bare della Sampdoria. Cioè, e qua è un senso di appartenenza che è fortissimo. Allo stadio vedi un tifo che anche perché questo stadio così raccolto, così coperto, vedi il pubblico che applaude fino all'ultimo minuto anche se stai perdendo, incoraggia, e quindi siccome è parte del cuore, dell'anima, del sentimento della città, il fatto che queste due squadre non tanto perdano, perché vabbè, si può perdere, ma siano in mano a proprietà,
sì, non abbiano una visione, almeno apparentemente, sì. Pier, no, credo sia questo il grande cruccio che il direttore del Secolo XIX ci sta trasferendo, e ha trasferito in quattro pagine del suo giornale mercoledì, il giorno dopo l'esonero di Gilardino, ma insomma credo sia questo il grande cruccio. Io ho l'impressione che questo sia il punto di marea più bassa, no, Pier, per il calcio genovese,
sì.
Quindi non solo, allora, per il Genoa, la Samp di Vacchia. Hai un minuto,
cerco,
vai.
Cerco di essere veloce. Sì. Allora, prima di tutto complimenti per le quattro pagine. Secondo me lo spazio che i quotidiani tra virgolette politici possono dedicare, soprattutto quelli locali, allo sport, e sono sicuro che sarà andata benissimo anche dal punto di vista delle vendite quel giorno. L'imprenditoria locale, beh, la Samp ha avuto un grande, grandissimo imprenditore locale, locale, mondiale, globale. Chiaramente non è che lo si può obbligare tutta la vita a tenere un club di calcio con spalle solidissime per tantissimi anni, ovviamente mi riferisco a Garrone, quindi però magari ce n'è uno solo, non ce ne sono tanti in quel tessuto della città. E quando ci sono fondi stranieri è vero quello che è stato detto, cioè è un po' un terno all'otto, nel senso che non sappiamo in questo momento. Il progetto del Como è luccicante, ci auguriamo ovviamente, visto che c'è una proprietà straordinaria, sia pure che viene da molto lontano, che possa durare per tutto il tempo. Sulla PIL e sulle caratteristiche della città sono perfettamente d'accordo, secondo me Roma è un po' nella stessa categoria, ma certamente quello che colpisce a Genova è vedere che sono tutti o del Genova o della Samp. Sono rarissimi i tifosi di altre squadre, ci sono questi meravigliosi.
Sì, c'è anche qualche distorsione, diciamo, perché poi insomma abbiamo fatto cronaca, anche c'è stata anche qualche distorsione, diciamo di questa guerra di religione, come è stata definita tra sampdoriani e genuani.
Ma è ovvio che deve rimanere tutto nell'ambito delle cose lecite e accetta questo, non c'è dubbio, però che la città, che tutte le cose che sono state dette siano vere, è indiscutibile.
Compreso il fatto che non arrivano soldi, c'ha ragione il direttore. Pier, io ti devo salutare perché c'è il traffico e poi parliamo di tennis, però questo è, avremo tempo secondo me ancora di approfondire questa vicenda, perché Genova è una delle piazze importanti storiche del nostro calcio, che merita secondo me intanto di stare in Serie A in maniera stabile e serena con due squadre su due, e magari anche di avere qualche prospettiva. E qualche esempio c'è, Fiorentina, Atalanta, quindi le cose si possono fare. Ciao Pier, a domenica.
Il signor Pardo non è al momento raggiungibile.
Saluto anche il direttore del Secolo XIX, Michele Brambilla.
Grazie,
direttore, ciao. Ciao, buon pomeriggio. Ci fermiamo a due notizie veloci. Si è fatto male Pessina, il Monza lo perde per un paio di mesi, lesione muscolare alla coscia destra, e Çalhanoğlu non è stato convocato per la trasferta di domani che l'Inter affronta a Verona. Resta a lavorare per provare a recuperare in Champions League con il Lipsia. Il traffico, poi il tennis.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
C'è molto dispiacere, ovviamente ogni anno non riesco a trovare il mio miglior tennis, questo mi fa tra virgolette molto male.
Tutto giusto, i schemi, il servizio, la risposta, però dobbiamo divertirci insieme. Ovviamente non un divertimento agonistico, cioè non un divertimento che andiamo al parco giochi, però quell'energia lì secondo me è la chiave.
Sfida uguale all'anno scorso, però totalmente diversa. Non possiamo dire ancora niente chi giocherà, chi farà cosa, ma sicuramente daremo il 100% e poi vediamo.
Allora, nell'ordine, Musetti, Berrettini e Sinner. Dopo la vittoria ieri contro l'Argentina, Gaia Piccardi, ciao.
Buondì da Malaga.
Buongia. Senti, non possiamo ancora dire chi gioca, no, domani. Magari Sinner lo tiene fuori, che ne sai.
Beh, voglio dire, però poi dovremmo mandare Volandri, da Volandri alla la Neuro, insomma, a recuperarlo e portarlo via. No, ma domani gioca Sinner e poi credo che sia il giorno in cui a Berrettini verranno chiesti gli straordinari, perché dubito che rischiererà Musetti, insomma, poi uscito tramortito dal match di ieri, negativo. negativo, pessimista, insomma, l'avete sì, sentito. Sì. Quindi io mi immagino un bel Berrettini, poi Sinner e poi, sperando che non serva, perché magari chiudiamo 2-0, un altro doppio Sinner-Berrettini, o se Matteo non se la sente, a quel punto può entrare un Bolelli.
Sì, anche perché domani, adesso ci portiamo avanti con grande calma, però domani sarebbe meglio non arrivare al doppio, perché sono tosti gli australiani lì.
Sì, assolutamente, infatti il piano di battaglia domani è chiuderla 2-0 e non parlarne più, insomma, e pensare alla finale di domenica, assolutamente sì, farla corta, ecco.
Ecco, farla corta. Sinner è assolutamente l'uomo in missione in questo, un po' in tutto il 2024, ma in quest'ultima fase poi dell'annata. Fa paura, cioè lui si allena giocando contro giocatori che stanno nei primi 30, 20, 10 della classifica mondiale, si allena letteralmente.
Ma insomma, Jannik ormai l'abbiamo visto quest'anno, ha raggiunto un livello tale che gli permette di gestire con la mano sinistra i match che non sono contro i top player. Ieri non è stato un match quello di Jannik con Baez, è stato un allenamento attivo, chiamiamolo così. E la sua grande forza adesso è quella, la gestione dell'ordinaria amministrazione, come può essere stata ieri, il picco di forma o comunque alzare il livello quando questo gli è richiesto, ma se no la velocità di crociera di Jannik, numero uno del mondo, dopo che ha vinto quello che ha vinto quest'anno, gli garantisce, diciamo, un'amministrazione delle cose col minimo sforzo, ecco.
Sì, il che rende sterile anche il dibattito da Bar Sport sul doppio, no? Perché tanti dicono, insomma, noi abbiamo un doppio forte che è andato alle finals, ma allora non giocherà mai. Ma se tu hai uno come Sinner non giocherà mai.
Beh, insomma, se tu hai uno come Sinner che ti dà la disponibilità a giocare singolo e doppio, ma chi è? Qual è il CT che lascia il numero uno del mondo in panchina?
Lo facevano anche gli spagnoli, insomma, con Nadal, per chi ha perso la memoria.
Beh, ma certo, lo facevano tutti, lo facevano gli americani con McEnroe, che pure aveva quel doppio meraviglioso collaudatissimo con Fleming, ma e che fai? Lasci in panchina Jannik Sinner che ti dice ok, sì, voglio giocare. Un conto se fosse venuto dicendoti guarda che però io sono stanco, sono al lumicino, ti gioco solo il singolare. Ma se hai un numero uno che vuole giocare tutto, gli fai giocare tutto. Poi può andar bene, può andar male, per carità, tu vedi che la stessa scelta fatta da Bob Bryan, CT degli Stati Uniti, cioè mettere in campo i due top players anziché il doppio di specialisti, gli si è ritorta contro, però io credo di poter dire che ormai la differenza la fa Jannik Sinner. Se hai in campo Jannik Sinner, vinci.
Cioè, che gli americani non avevano Jannik Sinner e quindi capita che il loro derby, il loro doppio perda. Mi piaceva chiedere anche a Gaia Piccari, ma siamo oltre, quindi non posso, quanto c'è di lirico nel fatto che poi questa sia la Davis di Berrettini e Sinner. A me piace tantissimo perché Berrettini rimane un grandissimo rimpianto per gli appassionati di tennis. È stato scavalcato a destra e a sinistra da Sinner, ma ci ha fatto vivere lui quelle emozioni per primo nel 2021, poi gli infortuni, poi tutto il resto. È un po' una restituzione, se dovesse essere questa la settimana di Berrettini insieme a Sinner. Però siamo andati lunghi. Ciao Gaia.
Ciao, buon tennis.
Ciao, buon tennis anche a te. Corriere della Sera ti leggiamo. Io saluto anche Claudia Schiattone, Gianmarco Ferronato. L'appuntamento con tutti i convocati weekend è per domenica, rigorosamente in diretta a partire dalle 17. È una domenica veramente ricchissima di calcio, non solo di tennis, speriamo, e sicuramente anche di Formula 1.